Mi sono sembrati molto belli gli ultimi due versetti letti in qualche modo in senso profetico, insomma, o come lettura figurata, diciamo così, degli avvenimenti. Dice Paolo, prese con sé quegli uomini, entrò nel Tempio per comunicare il compimento dei giorni, della purificazione. Cioè, sostanzialmente qui comincia per Paolo il percorso che lo porterà poi, dopo diverso tempo, ad andare a Roma e a poi offrire la sua vita e quindi mettersi nella pista segnata, indicata da Gesù che l'ha preceduto. Singolarmente comincia anche oggi nella lettura del Vangelo il percorso di Gesù verso la sua passione e quindi c'è l'introduzione, diciamo così, a tutto quanto ad opera di questa macchinazione. È sottolineato nel Vangelo con inganno, qui non c'è inganno. Paolo non lo fa con inganno, vuole lui e gli apostoli, Giacomo e il collegio, diciamo così, degli apostoli, voleva aumentare il suo credito agli occhi dei giudei, ma sostanzialmente è questo che avviene. Come aumenta il credito di Paolo agli occhi dei giudei, iniziando il percorso della sua passione e quindi dell'assomigliare a Gesù in tutto il percorso fino alla fine.
Io ammiro da una parte la mitezza di Paolo che segue con docilità questo consiglio che gli viene dato, e d'altra parte però da parte di Giacomo e degli anziani non posso fare a meno di avvertire una certa esposizione di Paolo, perché i credenti giudei ai quali avrebbero potuto parlare loro, c'erano anche tutti gli altri giudei che si erano sicuramente legati al dito da vicende di Paolo, e quindi in ogni caso questa comparire al Tempio era evidentemente una situazione a fortissimo rischio.
Ho ricavato l'impressione, soprattutto dalla prima parte del testo di oggi, di una grande fraternità, di una comunione intensa che lega i primi cristiani, e lo vedevo soprattutto nel fatto che, per esempio, al versetto 16, nell'ultima parte del viaggio dei compagni di Paolo che avevano sostato a Cesarea, anche i discepoli di Cesarea si uniscono al gruppo. Vennero con noi anche alcuni dei discepoli da Cesarea, versetto 16. E questo non pare che sia di per sé formalmente richiesto, obbligatorio. Si uniscono al gruppo, desiderano evidentemente accompagnare Paolo, ci tengono a che il viaggio sia sicuro, organizzano l'ospitalità, seconda parte del versetto 16, da una zona di Cipro che è un discepolo antico, è uno dei primi discepoli, e questa fraternità ha anche una corrispondenza a Gerusalemme nel gruppo degli apostoli, che non sono chiamati così, ma sono chiamati fratelli, al versetto 17, i quali accolgono festosamente gli arrivati da Cesarea. E anche quando al versetto 19 si descrive il saluto e il racconto dettagliato che Paolo fa delle meraviglie che Dio ha operato in mezzo ai pagani attraverso la sua diaconia, c'è una accoglienza attenta. Quelli che ascoltavano, versetto 20, glorificavano Dio. E anche quando iniziano a parlare per dare quel suggerimento, chiamano Paolo fratello. Insomma, si vede che, mi pare in modo sottolineato, il narratore insiste per cercare di esprimere questo senso di comunione che lega insieme i primi cristiani. Ecco, naturalmente quello che poi succede, cioè il suggerimento stesso dato da Giacomo e dagli anziani a Paolo nella seconda parte del versetto 20, dice invece un altro aspetto della prima Chiesa, che è l'aspetto della complessità dei suoi membri, che noi abbiamo continuato a vedere in questi capitoli degli Atti, quindi in particolare il fatto che alla fede in Cristo ci arrivano sia da parte dei giudei sia da parte dei pagani. E questo naturalmente è un elemento di gravissima tensione, come anche il passo di oggi ci mostra, perché nascono nei due diversi gruppi degli atteggiamenti e delle attenzioni e delle sensibilità rispetto alla pratica della fede che sono molto diverse, addirittura opposte. Mi sembra che anche il modo con cui gli anziani e Giacomo pongono a Paolo la questione al versetto 21 sia un modo molto concreto per esprimere il disagio in cui la parte giudaica si trova al momento in cui nella vita di una famiglia nascono dei bambini. Allora i genitori hanno incontrato il Signore, hanno creduto in Lui, sono stati battezzati, essendo dei giudei osservano la legge, e i loro figli? Cosa facciamo dei nostri bambini? Li circoncidiamo o no? Gli chiediamo di osservare il sabato o no? Sono liberi dalle proibizioni alimentari o no? È la vita concretissima di una nuova famiglia cristiana che nasce in seno alla comunità giudaica. Quindi anche l'aspetto di complessità e di tensione viene presentato qui a Gerusalemme in termini molto familiari e molto concreti. Non si ragiona sui massimi sistemi, non si ridiscutono i grandi principi, si portano le difficoltà concrete della vita quotidiana. E anche la proposta, quindi, che Paolo compia quel gesto, penso che vada inquadrato non tanto come una specie di furberia per evitare di affrontare il problema di petto, ma come un tentativo di mostrare che effettivamente le cose, pur essendo complesse, si possono portare avanti nella fraternità e nella comunione, e quindi non c'è un'opposizione tra lo scioglimento di un voto e tutti i riti che questo comporta e la pratica della fede cristiana. Insomma, un passo che evidentemente, come accennava anche Martino, inaugura l'ultimo tratto dell'itinerario di Paolo verso la sua prigionia e quindi verso la sua passione, che noi leggeremo in parallelo alla passione di Gesù secondo l'Evangelista Matteo, riscontrando quindi anche le corrispondenze tra le vicende, la casualità delle congiunture, l'intrico dei personaggi, dei loro equivoci, e tutto questo lo vedremo fortemente sviluppato, ma al cuore si vede un discepolo di Gesù, Paolo, che segue le orme del Maestro.